Poi dopo si verrà registrata naturalmente nel nostro sito, certo. Domani. Con Gesù viene spostato l'asse del peccato. Abbiamo visto fin dalla prima sera come tutto il problema era quello del male. Gesù non dà una risposta al problema del male, ma lui si occupa concretamente dei malati. Gesù non tratta della sofferenza, ma dei sofferenti. Gesù, il Dio che si è fatto l'uomo, che si è fuso con l'uomo, centra tutta la sua attenzione sull'uomo. Allora con Gesù il peccato cambia di significato. Non più un'offesa a Dio attraverso la trasgressione di una sua legge, ma un'offesa all'uomo, trasmettendo all'uomo quello che gli fa male, quello che lo rende infelice. Il brano del Vangelo di questa sera è il capitolo 7 di Marco, è dove l'Evangelista presenta questo cambiamento. Quello che impedisce la comunicazione con Dio non saranno trasgressioni liturgiche o dottrinali, ma atteggiamenti che nuociono all'altro. Vediamo, è un capitolo importantissimo, ma tutti i capitoli del Vangelo sono tutti importanti. Allora riprendiamo, non senza ringraziarvi ancora per questa presenza così numerosa e soprattutto la qualità della presenza. So che questo pomeriggio, dopo una giornata di passeggio, di caldo, non è facile, ma vi vedo tutti belli, pimpanti, e vedete che questo Vangelo è frizzante più che mai. Tenete solo presente questo, che Gesù, dopo quello che dice in questo brano, dovrà scappare all'estero perché cercheranno di fargli la pelle. Quindi vediamo quanto è importante. Capitolo 7. Allora si congregarono attorno a lui, a Gesù, i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Ogni qualvolta che Gesù comunica vita al popolo, spuntano come funghi subito nel Vangelo di Marco quelli che sono i nemici della vita, le persone religiose. Abbiamo detto attenzione alla nostra spiritualità. Quelli che si sacrificano per Dio inevitabilmente sono pronti poi a sacrificare. Allora, tutte le volte che Gesù comunica vita, spuntano subito i nemici della vita. Questo allora dell'Evangelista si ricollega alla fine del capitolo precedente, dove Marco aveva scritto così: dovunque gli giungeva, nei villaggi, nelle città, nelle campagne, portavano gli infermi nelle piazze e lo pregavano che li lasciasse toccare almeno il lembo della sua veste, e tutti quelli che lo toccavano erano guariti. Abbiamo visto che Gesù non si interessa di predicare la conversione dei peccatori, ma Gesù è venuto ad alleviare le sofferenze dei sofferenti. Questo interessa a Gesù. La malattia, l'infelicità, la fame, questi sono gli avversari che Gesù è venuto a battere, non il peccato. Tutto quello che Gesù fa, lo fa per comunicare vita alle persone. Ebbene, ogni volta che Gesù comunica vita, ecco che spuntano subito i nemici della vita, i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. I farisei, abbiamo visto chi sono, lo ricordo, sono i laici che mettono nella vita quotidiana tutte quelle regole, quelle pratiche che la legge impone ai sacerdoti nel servizio al Tempio, e hanno estrapolato ben 613 precetti da osservare. Sono i santoni. Gli scribi, da non confondere con gli scrivani. Gli scribi erano il magistero ufficiale del tempo, erano i teologi ufficiali, erano le persone importanti. La parola dello scriba aveva lo stesso valore della parola di Dio. Anzi, quando c'era un contrasto tra la parola di Dio e la sentenza di uno scriba, bisognava ascoltare lo scriba, perché lui era l'unico autorevole interprete della parola di Dio. Tutte le parole degli scribi, dice il Talmud, sono le parole del Dio vivente. Quindi non sono semplici scrivani, sono il magistero infallibile dell'epoca. Ebbene, è la seconda volta che questi scribi da Gerusalemme, la santa sede, la capitale religiosa, si scomodano per andare a inquisire Gesù. Allora, un cos'è che avrà combinato di grave Gesù. Sentiamo. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli mangiavano i pani con mani immonde, cioè non lavate. L'Evangelista sottolinea che i discepoli mangiano i pani, anziché il pane come avrebbe dovuto scrivere, per allacciare questo episodio a quello importante, fondamentale in tutti i Vangeli, della condivisione dei pani, quando Gesù, lo ricordiamo, prese i cinque pani, spezzò i pani e li diede ai discepoli perché li distribuissero. Gli evangelisti, attraverso l'episodio della condivisione dei pani, non fanno altro che anticipare e significare l'importanza della Eucaristia. Ebbene, Gesù, in questo episodio, l'evangelista ci ricorda, prese i pani, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero. I discepoli non sono i proprietari di questo pane, sono i servi. Il loro compito è distribuirlo alla gente senza decidere chi ne è degno e chi no, chi è ammesso e chi no. Ancora una volta, non l'ho mai fatto in tanti anni, adesso recupero, cito il Papa Francesco, tempo fa ha fatto, scusate, il discorso di una importanza rivoluzionaria. Ha detto: Gesù ha istituito i sette sacramenti e noi in Chiesa abbiamo istituito l'ottavo, quello della dogana pastorale, cioè chi ammettere e chi no a questi sacramenti. Sono espressioni, affermazioni di una portata eccezionale. Ma perché? Perché si rifà il Vangelo. I discepoli questo pane lo devono distribuire. Non spetta loro decidere chi è degno di mangiarlo, chi può e chi non può. Il loro compito è trasmettere questo pane. Ma in questa trasmissione del pane, e come in tutti i pasti che ci sono nei Vangeli, c'è un'omissione importante e significativa, che è la causa di questa inquisizione che parte da Gerusalemme nei confronti di Gesù. Abbiamo visto, dice l'Evangelista, che i suoi discepoli mangiano i pani con mani immonde non lavate. Gesù non chiede a quanti sono a tavola con lui o nell'episodio qui dei pani di purificarsi le mani. Vedremo tra poco l'importanza della purificazione delle mani nel mondo ebraico. Gesù omette questo e lo omette sempre, dalla condivisione dei pani fino all'ultima cena. Il significato è di una grande portata e, se compreso, potrebbe rallegrare, rasserenare la vita di tante persone. Qual è il significato dell'omissione della lavanda delle mani, della purificazione delle mani? Che non è vero che l'uomo deve purificarsi per accogliere il Signore, ma è vero il contrario: accoglie il Signore e questo ti purifica. È importante la differenza, perché se io devo purificarmi per accogliere il Signore, può darsi che vivo in una situazione nella quale la purificazione mi è negata, non mi è possibile. Se invece io mi avvicino e mi accosto e ricevo il Signore, è questo che mi purifica. Ebbene, l'accusa che fanno ai discepoli che mangiano i pani con mani immonde, cioè non lavate. Cosa vuol dire l'Evangelista? Il servizio dei discepoli, espresso nell'azione di distribuire il pane, rende liberi i discepoli. L'effetto pericoloso dell'Eucaristia, domani celebreremo l'Eucaristia, è che rende le persone pienamente libere. Ma laddove c'è anche un piccolo barlume di libertà, scatta sempre l'allarme dell'istituzione religiosa, che basa tutto il suo prestigio e il suo potere sul dominio assoluto del popolo, che deve stare, l'abbiamo visto questa mattina, in una condizione infantile. E qui l'Evangelista, adesso con profonda ironia, ridicolizza queste manie religiose. Attenzione, gli evangelisti, quando calcolano la mano su questi aspetti, non è tanto per una polemica con il mondo giudaico dal quale la comunità cristiana si è ormai distaccata, ma perché non si ripetano o non affiorano all'interno della comunità dei seguaci di Gesù le stesse manie religiose. Allora dice l'Evangelista: i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani fino al gomito, attenendosi alla tradizione degli anziani. Caratteristica dei giudei era di considerare impuro tutto quello che era al di fuori, tutto quello che era all'esterno dell'uomo, e occorrevano particolari rituali di purificazione degli alimenti. Un principio nel Talmud afferma: è proibito all'uomo godere di questo mondo senza benedizione. Per cui, prima di godere dei beni del mondo, ecco che c'era il bisogno di purificare, di benedire. Tradizioni che hanno continuato anche nel nostro cristianesimo, pensate soltanto a quelli che ancora prima del pasto fanno una preghiera, formano una benedizione, perché sembra che mangiare senza la benedizione sia qualcosa che non va, quando la benedizione invece è mangiare con gioia e con allegria. Non c'è bisogno di riti che santifichino il cibo, è il cibo che santifica le persone. Ebbene, il libro dell'Esodo prescriveva l'alleanza tra Dio e gli israeliti come quella di un popolo sacerdotale. Allora tutte le regole che erano dei sacerdoti, i farisei le osservavano. Queste l'Evangelista le chiama le tradizioni degli anziani. Cosa sono queste tradizioni degli anziani? Gli ebrei credevano che Dio sul monte Sinai aveva distribuito due leggi. Una, quella scritta, quella che Mosè ha trascritto. L'altra, la spiegazione orale di quella scritta, che aveva lo stesso valore dell'altra. Quindi c'erano due leggi, entrambe con lo stesso valore. Una era scritta, una era orale. Questa orale si chiamava la tradizione degli anziani. E in queste tradizioni c'era la prescrizione, sotto pena di morte, di lavarsi ritualmente le mani prima di prendere il cibo. Non è una questione igienica, è una questione rituale. Pensate che un intero trattato del Talmud è dedicato al lavaggio delle mani. Non bastava che la persona si fosse lavata le mani con il sapone prima di pranzo, non era per una questione igienica, ma per una questione rituale. In questo trattato del Talmud si prescrive la qualità dell'acqua, non si può utilizzare acqua che sia stata usata per altri scopi, il tipo di recipiente, il tipo del bordo, che deve essere liscio, regolare, senza solchi, e inoltre quest'acqua deve essere versata dalla persona. Cioè, se io trovo una sorgente o trovo un rubinetto che sgorga, non vale. L'acqua deve essere versata dalla persona. Si versa l'acqua sulla mano destra, che si tiene così, togliendo anelli e braccialetti. L'acqua deve scorrere fino al polso. Poi, effettuata la purificazione di una mano, si prende il vaso, si purifica l'altra mano. Infine, ci si asciuga e si recita questa benedizione. Benedetto colui che ci ha santificati con i suoi precetti e ci ha comandato la pulizione delle mani. Ripeto, non era un rituale facoltativo, era obbligatorio ed era prevista la pena di morte per chi lo trasgrediva. Nella storia del giudaismo si esalta la figura di un grande rabbino, Rabbi Akiva, che imprigionato dai romani si privava della poca acqua che gli passavano, non la beveva, per purificarsi le mani. E ai discepoli che lo invitavano, Rabbi, bevi, dice no. Perché? Perché le persone vengono messe a morte se non osservano questo rito, e io che sono un rabbi devo dare l'esempio. Quindi preferisco morire di sete piuttosto che non purificarmi le mani. Ebbene, queste tradizioni venivano fatte risalire niente di meno a Dio che le avrebbe date a Mosè. E continua l'Evangelista, tornando dal mercato: non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizioni, come lavature di bicchieri, stoviglie e oggetti di rame. La religione, l'abbiamo già detto, è nemica di tutto quello che ha parvenza di vita, di tutto quello che ha vita. Per cui anche le cose più normali vengono poste sotto il sospetto della impurità. Anche il cibo cos'è? Quello che mantiene in vita le persone, sembra essere una minaccia per l'uomo. Allora c'è bisogno di tutto un rituale per far sì che questo cibo non nuocia alla persona. Un intero trattato del libro del Levitico prescrive quali quali sono gli animali puri che si possono mangiare e quelli impuri. Non c'è nessuna motivazione, non ci sono motivazioni igieniche, motivazioni logiche, si fa perché è scritto così. Per quale motivo l'uomo possa mangiare le cavallette ma non la lepre è difficile comprenderlo, non ci sono spiegazioni razionali. Perché la lepre è impura e le cavallette no? Non si capisce, è scritto così e quindi si fa. Ma qui con acutezza e ironia l'evangelista adopera per la purificazione degli alimenti, degli utensili, i termini greci baptizo, da cui battezzare, e battismo, da cui battesimo, che viene tradotto con abluzioni e lavature, la traduzione esatta. Ma l'evangelista perché adopera questi termini greci che si riferiscono al battesimo? Perché lui ha già presentato Giovanni Battista, che per Giovanni Battista quello che rendeva puro il popolo di Israele era la rottura con l'ingiustizia attraverso il battesimo. Per i farisei la santità invece dipende dai riti di purificazione di cose e oggetti, come se il male stesse al di fuori della persona e non dentro. Quindi per Giovanni il male è interiore e il battesimo è segno di questa conversione, di questo cambiamento. Per i farisei il male è qualcosa di esterno e ha bisogno di riti di purificazione. E continua l'evangelista, quei farisei lo interrogarono: per quale ragione i tuoi discepoli non seguono le tradizioni degli anziani, ma mangiano questo pane con mani immonde? Abbiamo detto che seguire Gesù dà libertà. E i discepoli si liberano da queste tradizioni, anche se venivano presentate come risalenti a Dio stesso. Non seguire la tradizione degli anziani equivale per i farisei e gli scribi a ignorare la volontà di Dio, a trasgredire la volontà divina. Quindi accusano Gesù di permettere la vicinanza a Dio senza esigere quelle condizioni particolari da loro osservate e tutto quel cerimoniale da loro comandato. Per quale motivo i tuoi discepoli fanno questo? Ebbene, Gesù non solo non rimprovera i suoi discepoli, non li sgrida, non li richiama all'osservanza, ripeto, di uno dei precetti importanti della vita di Israele, quello della purificazione. Ma Gesù, sentite a sorpresa come si rivolge a scribi e farisei. Egli rispose loro: bene ha profetato di voi Isaia. E sembra un complimento. Sono zelanti custodi della tradizione, sono i difensori dell'ortodossia, richiamano i discepoli di Gesù che trasgrediscono queste regole importanti e Gesù sembra fare loro un complimento: bene ha profetato Isaia di voi. Invece ecco la doccia fredda: comedianti, teatranti. Il termine greco adoperato dall'evangelista è ipocrita, che nella lingua greca non aveva la connotazione morale che prenderà poi in seguito ai Vangeli. L'ipocrita era il termine che indicava l'attore di teatro. A quel tempo gli attori nel teatro non recitavano mai con il loro volto, ma avevano una maschera che indicava il personaggio: il buono, il cattivo, l'avaro, il perfido, ognuno aveva una maschera. Questo era l'ipocrita. Allora la denuncia di Gesù, che attualizza quella già fatta dal Signore attraverso Isaia, li chiama teatranti, commedianti. Abbiamo visto già questa mattina come Gesù è molto severo contro queste persone che intendono mettersi al di sopra degli altri, queste autorità religiose. E qui Gesù dice: attenti, sono dei commedianti. Chi è il commediante? Uno che quando parla recita frasi non che gli vengono dal cuore, ma scritte da qualcun altro. Uno che indossa degli abiti di scena che non rappresentano la sua realtà, ma una commedia. Allora Gesù a questi zelanti difensori e custodi della tradizione li bolla come teatranti, commedianti. Come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Quindi Gesù denuncia l'atteggiamento di queste persone tanto pie, tanto devote con le labbra, ma in realtà il loro cuore, il cuore del mondo ebraico, non è come per noi in Occidente la sede degli affetti, ma è la mente, la coscienza, è lontano da me. Allora viene la curiosità di sapere: ma dov'è il loro cuore? lontano da Dio, perché il vero Dio che vedono queste persone, così come denuncia l'Evangelista, è l'interesse, è il denaro, e lo vedremo tra poco. E continua Gesù: in vano essi mi venerano insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Gesù si richiama al profeta Isaia, attraverso il quale Dio si lamenta di tutti questi culti, di tutti questi riti che lui non ha mai chiesto, lui non li vuole tutti questi culti, questi sacrifici, e dice: in vano, cioè inutilmente, mi vengono insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Quindi quello che i scribi e farisei avevano riverentemente chiamato la tradizione degli anziani, dando lustro a questo nome, per Isaia e per Gesù è semplicemente una tradizione di uomini. Essi attribuiscono autorità divina a quello che Gesù giudica puramente umano. E continua Gesù, ed è una denuncia molto severa: tralasciando il comandamento di Dio, voi vi attaccate alla tradizione degli uomini. La tradizione orale che scribi e farisei pretendevano comunicata da Dio a Mosè, per Gesù non è altro che una invenzione degli uomini. Ripeto, alla fine di questo brano Gesù dovrà scappare all'estero. La tradizione degli uomini per Gesù è in contraddizione con il comandamento di Dio. Comandamento di Dio e tradizione degli uomini sono incompatibili. E continua Gesù, e aggiungeva: ben abrogate i comandamenti di Dio per impiantare la vostra tradizione. Scrivi e farisei, se da una parte annullano il comandamento di Dio, dall'altro stabiliscono la propria tradizione per imporla al popolo. Per far questo cosa fanno? Deformano i comandamenti di Dio, usurpando il posto di Dio, commettendo il peccato di idolatria e ponendosi al di sopra del Signore, naturalmente non potendosi presentare come rivali di Dio stesso. Pretendono che queste tradizioni provengano da Dio stesso, quindi è l'inganno della religione. Sono gli uomini di potere, la casta sacerdotale al potere, sono le persone religiose che li ingannano presentando di natura divina quelle che sono altro, le loro invenzioni per sottomettere e dominare le persone. Piccola parentesi: 37 anni che mi occupo pressoché quotidianamente dello studio dei Vangeli, e 37 anni che mi faccio una domanda: ma come ha fatto Gesù a campare così tanto? Questo bisogna ammazzarlo subito. Una persona che dice queste cose bisognava ammazzarlo. Come ha fatto a campare così tanto? Ci è riuscito perché si dava la latitanza. Quando vedeva il pericolo in un posto, Gesù, come vedremo alla fine di questo brano, tagliava la corda e ne andava in un altro, non per vigliaccheria, ma perché fino a che non aveva formato il suo gruppo non poteva permettersi di fare una brutta fine. Quindi comprendiamo che una persona che dice queste cose, questo va eliminato. Quello che la gente crede proveniente da Dio, Gesù dice: aprite gli occhi, gente, non viene da Dio. Ve l'hanno inventato questi, scribi e farisei, per dominarvi e per sfruttarvi. Capite l'odio mortale di queste persone nei confronti di Gesù. Ma continua Gesù ed è implacabile. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la madre sia messo a morte. Gesù si rifà a un comandamento molto importante, che è quello dell'onore al padre e alla madre, che non va, come spesso facciamo nella nostra tradizione occidentale, confuso con il doveroso e legittimo rispetto ai propri genitori. Non si tratta di questo. Onorare il padre e la madre aveva il significato di mantenerli in vita decorosamente. Cosa significa? A quel tempo non c'erano mica le pensioni di invalidità, pertanto i genitori anziani erano a carico del primogenito maschio o di altri fratelli se questo non poteva. Quindi il primogenito maschio o gli altri fratelli dovevano mantenere decorosamente i propri genitori. Mantenerli dignitosamente significava onorarli, farli stare nell'indigenza o nella miseria significava disonorarli. Quindi il comandamento di Mosè non riguarda il dovuto rispetto ai propri genitori, ma il mantenimento economico, la sussistenza economica. Voi dicendo: se uno di chi dichiara al padre o alla madre è corban, cioè offerta sacra, quello che ti sarebbe dovuto da me, non gli permettete di fare nulla per il padre e la madre. La denuncia di Gesù è micidiale. Cosa non fanno le persone religiose per fare i soldi? È il caso di dire che i sacerdoti ne sanno una più del diavolo su questo. Quando vedono i soldi è come se vedessero qualcosa di straordinario. Comprendiamo quello che Gesù sta dicendo. Il comandamento è: onora il padre e la madre, cioè mantieni in vita decorosamente i tuoi genitori. Ma dice: voi, scrivi e farisei, invece, dicendo: se uno dichiara al padre o alla madre è corban, cioè offerta sacra, quello che ti sarebbe dovuto da me, non gli permettete di fare nulla per il padre e la madre. La denuncia di Isaia che Gesù ha fatto proprio: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuore è lontano da me. Il cuore di scribi e farisei è là dove c'è l'interesse, il denaro. Questo è il vero Dio del Tempio. Ecco perché Gesù, quando entrerà nel Tempio, sbaccherà tutti quanti. Il vero Dio del Tempio è il denaro. E nel Vangelo più le persone sono religiose e più sono attaccate al denaro. C'è nel Vangelo di Luca, quando Gesù fa la famosa affermazione: non potete servire Dio e Mammona, cioè Dio e il denaro. Alle sue spalle sente sghignazzare. Chi è che sghignazza alle spalle di Gesù? I pubblicani? Gli esattori delle tasse? Chi è che sghignazza? I farisei, le persone pie. Quanto sei in cielo, Gesù, ma come pensi che non si può mettere insieme il servizio a Dio e l'attaccamento al denaro? Noi da una vita che ci riusciamo. Tra il canto di un salmo e un conto in banca ci siamo sempre riusciti, e purtroppo la tragica storia darà loro ragione. Da sempre le persone religiose sono riuscite a coniugare servizio a Dio e attaccamento al denaro. Gesù ha detto: non potete servire Dio e il denaro, ma Gesù era un illuso. Le persone religiose ci sono riuscite sempre. Chissà se Gesù avrebbe mai immaginato che lo Spirito Santo, il dono dell'amore gratuito di Dio all'umanità, sarebbe diventato il nome di una banca, Banca di Santo Spirito. Che illuso Gesù! Non si può servire Dio il denaro, le persone religiose è una vita che ci riescono. Allora cos'è che hanno fatto? Per avidità, per interesse, queste persone che sembrano tanto difendere la tradizione religiosa avvicinavano queste persone e gli chiedevano della salute dei propri genitori: stanno bene? Eh sì, stanno bene, chissà quanto campa, eh beh, certo mantenerli costa, eh beh sì. Guarda, se tu una piccola percentuale di quello che pensi dovrai usare per mantenere i tuoi genitori la consacri a Dio, la offri al Tempio, naturalmente non andava a Dio, andava nelle tasche di scribi e farisei, degli sacerdoti, tu momento non sei più tenuto a mantenere in vita i tuoi genitori. Questa è la denuncia che Gesù fa. L'avidità del clero, l'avidità della casta sacerdotale fa sì che invitano le persone a onorare Dio disonorando le persone più care, più vicine, i propri genitori. Quindi si dava al Tempio dei beni che erano sottratti all'uso degli uomini. Attraverso la pratica del corban, attraverso questa parola, si offriva a Dio quello che di diritto invece era riservato, corrispondeva ai genitori. E dice Gesù: e non gli permettete più di fare nulla per il padre e la madre. Quindi in questo caso l'onore verso Dio verrà considerato più importante dell'onore verso i genitori, annullando così la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E Gesù ha fatto soltanto un esempio, quello più vicino alla persona, il rapporto con i familiari, ma Gesù continua dicendo: e di cose simili ne fate molte. Questo è soltanto un esempio di quella invenzione, di quella frode, di quell'imbroglio che la casta sacerdotale, scribi e farisei hanno inventato per la propria avidità, hanno inventato per succhiare il sangue dalle vene delle persone. C'è sempre nel Vangelo di Marco un episodio che spesso viene completamente stravolto nel suo significato. Conosciamo tutti l'episodio chiamato dell'obolo della vedova. Gesù è nel tempio, vede i ricchi che gettano ricche offerte nel tesoro e vede una vedova gettare due spiccioli, scrive l'Evangelista, tutto quello che aveva per vivere. E quando Gesù dice questa vedova ha gettato tutto quello che aveva per vivere nel tempio, più di tutti gli altri, non fa un elogio alla fede di questa donna, ma piange la vittima della religione. Perché la legge era fatta bene, la legge prescriveva che con le entrate del tempio bisognava mantenere vedove e orfani. Chi sono vedove e orfani? Sono quelle persone che non hanno un uomo, un maschio, che provveda al loro sostentamento. Per cui con le entrate del tempio bisognava mantenere vedove e orfani. Gli scribi, i teologi ufficiali, avevano deturpato questa legge, questa volontà di Dio, e facevano sì che fossero le vedove a mantenere il tempio, e questo Gesù non lo tollera. Quindi non è un elogio che Gesù fa su questa povera donna, ma un lamento sulla vittima dell'istituzione religiosa che si dissacqua da tutto quello che aveva per vivere per mantenere in vita un dio vampiro avido del sangue e della vita delle persone. Quindi Gesù questo non lo può tollerare. Un dio egoista che cerca solo il suo onore, anche a costo del bene dell'uomo, questo in assoluto non ha nulla a che vedere con il Padre di Gesù. Quindi abbiamo visto la denuncia dell'Evangelista, si disonoravano i genitori per onorare Dio. Ma per Gesù onore a Dio e sofferenza degli uomini non possono convivere, non sono compatibili. L'argomento è talmente importante e delicato che Gesù non si limita a questa polemica con scribi e farisei, ma, scrive l'Evangelista, poi convocando la folla diceva loro: ascoltatemi tutti e intendete bene. Adesso Gesù farà un discorso di una portata che valica i confini di Israele ed è valida per tutta l'umanità. Ecco perché si rivolge al popolo con questo invito: ascoltatemi. Ed ecco quello che Gesù dice, e che in questa particolare forma soltanto Marco, il Vangelo più antico, ci riporta. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa contaminarlo. Sono invece le cose che escono dall'uomo a contaminarlo. Gesù nega il principio religioso con il quale si discrimina quello che è puro da quello che è impuro, quello che è profano da quello che è sacro. Gesù dichiara che quello che può avvicinare o allontanare l'uomo da Dio non è quello che entra dentro l'uomo, ma quello che gli esce. Quello che entra nell'uomo, contrapposto a quello che esce, non si riferisce, attenzione, soltanto agli alimenti, ma a tutta la vita dell'uomo. Quindi Gesù affronta il caso degli alimenti, ma il discorso è più vasto, riguarda l'atteggiamento verso le persone ed è importante. Conosciamo tutti l'episodio che sconvolse la vita di Pietro. Pietro sta in una terrazza a pregare quando improvvisamente ha fame e vede venire dal cielo una tovaglia con tutti gli animali della creazione e una voce che gli dice: Pietro, alzati, uccidi e mangia. La risposta di Pietro: giammai Signore, non ho mangiato mai nulla di impuro. Per la seconda volta si ripete l'invito: alzati, uccidi e mangia. Giammai Signore, non ho mai mangiato qualcosa di impuro. La terza volta il Signore, perché il Signore gli parla, lo chiama Pietro ricordando il tradimento, e il povero Pietro, da quando il gallo ha cantato, quando sente il numero 3 le 3 volte, va in fibrillazione e capisce. E capisce cosa fa. E per questo l'episodio va al di là dell'alimentazione. Scende e accoglie dei pagani in casa sua, una cosa inammissibile, incomprensibile. E formulerà quello che abbiamo già detto stamattina, quella dichiarazione straordinaria: perché Dio mi ha mostrato che nessun uomo può essere considerato impuro. Quindi Gesù qui sta parlando di alimenti, ma la questione si allarga all'umanità, a quelli che la religione considera impuri, esclusi da Dio, dichiarando che non c'è nulla di esterno che possa contaminare o rendere impuro l'uomo. Però Gesù non si mette contro la legge orale soltanto, ma si mette contro la legge scritta, la Bibbia, la parola di Dio, annullando i fondamenti delle prescrizioni di purezza dell'Antico Testamento e conseguentemente tutti i tabù alimentari. E quello che sta facendo Gesù adesso è tremendo, perché, ripeto, non basta criticare la legge tramandata oralmente, ma lui mette in discussione quella che noi chiamiamo la parola di Dio. Siamo sicuri che sia parola di Dio? Stiamo a vedere. Quando entrò in una casa lontano dalla folla, i discepoli lo interrogarono sul significato di quella parabola. Ma che parabola? Gesù non ha pronunciato nessuna parabola. Perché i discepoli chiedono a Gesù il significato della parabola? Perché i discepoli erano pronti a rompere con la tradizione della legge orale, ma ritenevano indiscutibile quella scritta, la Bibbia, ritenuta la parola di Dio. E quindi non comprendono, no? Dice, cos'è questa parabola che hai detto? E Gesù sbotta e dice loro, così anche voi siete ottusi, non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può contaminarlo? La dichiarazione di Gesù è esplosiva. Gesù sta dichiarando che non c'è nulla al di fuori dell'uomo che può rendere l'uomo impuro, ma così facendo, e adesso lo vedremo, entra in crisi tutto quell'impianto, quel castello che viene presentato come volontà di Dio contenuto nella Bibbia. Infatti continua Gesù, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va a finire nella fogna. Ed ecco il commento di Marco: dichiarava così puri tutti gli alimenti. Questa è una bomba, una deflagrazione tremenda. Gesù dichiara puri tutti gli alimenti. E come la mettiamo con la Bibbia? Dove interi capitoli del libro del Levitico stabiliscono gli alimenti che si possono mangiare perché sono puri e quelli che sono proibiti perché sono impuri. Chi ha ragione? Se ha ragione Gesù, dichiarando puri tutti gli alimenti, la Bibbia dice il falso. Se ha ragione la Bibbia, è Gesù che è falso, un ingannatore, un seduttore del popolo. Quindi la situazione è veramente delicata. Anche perché se Gesù fa una dichiarazione del genere e sta invalidando il libro del Levitico, o almeno quei capitoli che riguardano il puro e l'impuro, allora si può cominciare a dire, beh, se questo non è valido, può darsi che ci siano altre prescrizioni nella Bibbia che non sono valide, che non corrispondono alla volontà di Dio, ma che sono un'invenzione degli scribi, che sono loro che hanno scritto questa Bibbia, sono loro che hanno inventato queste cose attribuendole a Dio. Ma allora l'autorità della Bibbia, l'autorità della parola di Dio, dove va? Va a farsi benedire? Quindi vedete che la situazione è delicata. Ha ragione Gesù dicendo, come scrive l'Evangelista, dichiarava così puri tutti gli alimenti, e allora è falso quello che scrive nel libro del Levitico? O ha ragione la parola di Dio contenuta nel libro del Levitico, e quindi ad essere falso è Gesù? La scelta non è facile. Non è facile perché le conseguenze possono essere devastanti. Allora qui è importante saper discernere anche per noi oggi. Per Gesù è chiaro, quei capitoli non corrispondono alla volontà di Dio. Allora, tutto quell'insieme di libri che noi chiamiamo in maniera uniforme parola di Dio, quando è veramente parola di Dio e quanto contiene di tradizione degli uomini, di superstizioni e di tabù? Che criterio abbiamo noi per discernere nell'Antico Testamento quello che è veramente la parola di Dio che comunica vita e quelle che sono, quelle che Gesù dice, falsità, tradizioni, invenzioni degli uomini? Già Dio stesso, attraverso il profeta Geremia, aveva protestato contro gli scribi che si rifanno sempre alla legge, ma quale legge? Quella che avete scritto voi con una penna menzognera. Quindi questa legge non è piovuta dal cielo, è stata scritta da qualcuno, è stata scritta dagli scribi. E se avessero falsificato per il proprio interesse la volontà di Dio? Allora, il tema è delicato ed è attuale. Come facciamo a distinguere il mare di pagine che è l'Antico Testamento, quello che è parola di Dio, che è valido, da quello che non è valido? Il criterio è quello seguito da Gesù. Tutto quello che concorre, che ce n'è, al bene dell'uomo, che libera l'uomo, che rende felice all'uomo, questo viene senz'altro da Dio. Ma tutto quello che condiziona, non rende libero l'uomo, lo rende infelice, tutto questo assolutamente non viene da Dio. Quindi abbiamo un criterio che è il bene dell'uomo, quel criterio che abbiamo visto questa mattina. Quindi Gesù, dichiarando puri tutti gli alimenti, si mette contro la teologia del libro del Levitico. Ma chi osava affermare una cosa tanto sacrilega era immediatamente condannato a morte. Se qualcuno osava dire che anche una parola della Bibbia non proveniva da Dio, ma che qualcuno l'aveva scritto, era un bestemmiatore e veniva condannato a morte. Allora Gesù continua, quindi soggiunse: ciò che esce dall'uomo, questo sì contamina l'uomo. Da lì dentro, infatti, cioè dal cuore, ripeto, il cuore e la coscienza, la mente degli uomini, escono le intenzioni cattive. Ed ecco quello che noi chiamiamo il peccato. È un elenco di 12 atteggiamenti, 6 al plurale e 6 al singolare, 12 atteggiamenti che rendono impuro l'uomo. Da notare, in questo elenco nessuno riguarda il rapporto con la divinità. Nessuno di questi 12 atteggiamenti riguarda la relazione con il culto, con la religione, con la liturgia, ma sono tutti atteggiamenti che danneggiano, fanno del male agli uomini. Sentiamole. Teniamo presente, a quell'epoca avevano delle tecniche oratorie, e una delle tecniche oratorie era: quando c'è un elenco di nomi, i più importanti, quelli che vengono sempre ricordati, sono quello che sta al primo posto e quello che sta all'ultimo. Poi dopo in mezzo uno si può confondere, ma il primo e l'ultimo sono i più importanti, e vedremo che c'è una stretta relazione tra il primo e l'ultimo. Allora vediamo quali sono per Gesù quegli atteggiamenti che rendono impuri l'uomo. Prostituzioni, attenzione, non è prostituzione, prostituzioni è vendersi per interesse, non riguarda soltanto l'esercizio della prostituzione, ma riguarda tutti quelli che per interesse, per ambizione, per vanità, per la carriera vendono se stessi. Quindi attenzione a non limitare, perché lo dico perché c'è un po' di tensione quando si fa questo elenco e si è curiosi di sapere quali sono gli atteggiamenti che ci rendono impuri, e quando pronuncio il primo, prostituzioni, normalmente c'è un sospiro di sollievo da parte delle persone: beh, almeno questo non ci sono. Attenzione, non riguarda l'esercizio della prostituzione, riguarda vendersi per interesse, e se ce ne sono di prostitute e di prostitute. Furti, omicidi, adulteri, cupidigie. Cupidigie significa l'accumulo dei propri beni per sé, la malvagità. Malvagità non ha il significato della persona maligna. A quel tempo il mondo ebraico era un mondo molto concreto. Per dire avaro si diceva era colui che aveva l'occhio cattivo. Perché l'occhio cattivo? Perché se conoscete degli avari, vedete che hanno sempre lo sguardo sospettoso, diffidano di tutto e di tutti. Se incontrate un avaro, per carità, non salutatelo, e tantomeno salutatelo con un sorriso. Non solo lo fate un piacere, ma lo gettate nel panico, perdice Dio, ma salutato, ma pure sorriso, cosa vorrà da me? Quindi l'avaro è quello che sta sempre con l'occhio, lui vede tutto male, perché vede tutto come un attentato alla propria fortuna. Questa è la malvagità. Inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, e l'ultimo, abbiamo detto in un elenco, il primo e l'ultimo sono collocati i più importanti perché sono quelli che si ricordano: stoltezza, cioè la stupidità. Ma cos'è la stoltezza nei Vangeli? La stoltezza nei Vangeli è quello della persona che accumula per sé, senza condividere per gli altri. Lo stolto è colui che ha tutto ma si riduce a non avere niente, e quello l'abbiamo sentito nel Vangelo di qualche domenica fa: l'uomo che accumula per sé perché c'ha un bellissimo raccolto non pensa a condividere con gli altri, non pensa a dare a chi è bisognoso. E il Signore dice: oh stupido, stanotte stessa crepi, e tutto quello che hai accumulato per chi sarai? Quindi vedete che c'è una relazione tra il primo e l'ultimo, è sempre l'avidità. Dio è amore generoso che si mette a servizio degli altri. Il contrario di Dio è l'egoismo di chi vede la vita e le persone soltanto per sé. E conclude Gesù, e concludiamo anche noi: tutte queste cose cattive vengono fuori dal di dentro e contaminano l'uomo. Quindi nell'elenco dei 12 atteggiamenti, che noi oggi possiamo definire peccato secondo la categoria ebraica, puro e impuro, nulla riguarda l'atteggiamento verso la divinità, ma tutti gli atteggiamenti che nuociono e fanno male agli altri. Quindi per Gesù la distinzione tra il puro e l'impuro non procede da Dio. L'impurità nasce dalla cattiva relazione con gli altri uomini. Quello che ostacola o impedisce il rapporto con Dio è farsi danno e farlo agli altri. E poi Marco conclude dicendo: poi Gesù partì di là e se ne andò verso la regione di Tiro, cioè nel Libano. Gesù l'ha sparata talmente grossa che ha pensato fosse bene rifugiarsi all'estero, perché ripeto, chi osava dire che nella Bibbia non c'era la parola di Dio, questo veniva immediatamente messo a morte. Domani mattina continueremo vedendo qual è l'atteggiamento di Gesù con i peccatori. Finora abbiamo parlato del peccato, cos'è il peccato, ma come si comporta Dio con i peccatori, e vedremo, troveremo anche lì delle belle sorprese. Bene, adesso lascio la parola e la direzione a Emanuele per il nostro momento.